Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi parla. Grazie per essere all'ascolto dall'altra parte. Ieri, al versetto 7 di Efesini capitolo 1, abbiamo letto che Gesù, il Figlio di Dio, ha pagato il prezzo per la Chiesa. C'è scritto infatti: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Un Dio giusto perdona sulla base del fatto che la pena è stata scontata, pagata. E quando è avvenuto questo? Circa 2000 anni fa, quando Gesù Cristo ha versato il suo sangue. Per l'uomo civilizzato dei nostri giorni, dicevamo, il ricorso al sangue non è una cosa molto estetica, è un po' lontana dalla sua natura raffinata, certo, perché ai suoi occhi il peccato non sembra una cosa così grave. Cerca di essere sofisticato, pensa di essere garbato, molto bravo, buono. Amica, amico, noi siamo peccatori perduti, destinati all'inferno, e Dio non ci può perdonare a meno che la nostra punizione non sia pagata. La buona notizia, però, sta nel fatto che il pagamento è avvenuto. Ecco perché nella parola di Dio il perdono è sempre collegato al sangue di Gesù Cristo. Ecco quanto prezioso è il suo sangue. L'ho già detto e lo ripeto, va a Cristo come un perfetto niente, e permetti che ti renda qualcuno. Egli può perdonare i tuoi peccati perché ha scontato la tua pena. È l'unico modo per ricevere il perdono. Il Signore Gesù disse ai discepoli: così è scritto, che Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Abbiamo letto Luca dal capitolo 24, versi 46 e 47. Paolo, l'Apostolo, ribadisce la stessa cosa in Colossesi 1, 14. Dice: in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Quando Gesù incontrò Paolo sulla via di Damasco, gli disse di andare ai gentili per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati è la loro parte di eredità tra i santificati. Atti 26:18. Il sangue di Gesù, pertanto, versato, e la sua morte sulla croce sono il fondamento del perdono. Senza di essi non è possibile. Dio non può perdonare se non è stata pagata la pena. La parola tradotta con peccato è paraptoma, che indica un'offesa, una colpa. Paolo definisce il primo peccato dell'uomo come un'offesa in Romani 5, al verso 15, e usa lo stesso termine in Romani 4, verso 25, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. I peccati comprendono tutte le colpe imputabili all'uomo. Agostino spiega il concetto con queste poche parole: Cristo ha acquistato una chiesa iniqua per renderla giusta. L'ha pagata col suo stesso sangue, scontando così la punizione per il peccato. Secondo le ricchezze della sua grazia. Questa è un'espressione molto interessante. Infatti non dice a causa delle ricchezze, ma secondo le ricchezze della sua grazia. Cercherò di illustrarne la differenza. Anni fa ho letto che quando John Rockefeller, avete senz'altro sentito questo nome, giocava a golf in Florida, dava sempre una monetina da 10 centesimi di dollaro al portamazze. Deve essersi rovinato, povero uomo, con delle mance simili. Vedi, egli non dava secondo le sue ricchezze, ma a motivo di esse. Senz'altro avrebbe potuto fare di meglio, ovviamente. In quel caso, il ragazzo che portava le mazze si sarebbe arricchito. Ebbene, il Signore è ricco in grazia ed è disposto a dare secondo le ricchezze di tale grazia. Ha dovuto dare molto per me, ma ne ha abbastanza anche per te, che stai ascoltando su, magari in Val d'Aosta, o giù in Sicilia. Forse fa freddo dalle tue parti, ma la grazia di Dio è calda, è ricca. Forse invece vivi in questo posto caldo, ebbene, c'è grazia anche per te. Dio può salvarti, può provvedere anche a te, e questo si deve alla sua immensa grazia. Stiamo trattando l'opera di Dio Figlio nei confronti della Chiesa. Quest'opera è triplice. Cristo ci ha redenti mediante il suo sangue, come primo aspetto, poi vediamo che ci ha rivelato il mistero della sua volontà, e infine ci ricompensa con una eredità. Abbiamo considerato il significato originale della parola redenzione e abbiamo visto che essa ha richiesto il pagamento di un prezzo, vale a dire del sangue di Cristo. Noi possiamo ricevere il perdono perché Gesù ha pagato il prezzo richiesto. Sappiamo che Dio è andato al mercato dove eravamo stati posti in vendita come schiavi del peccato e ci ha comprati, tutti. Egli ci userà per la sua gloria. Ha stabilito con noi un rapporto personale. Abbiamo considerato anche che ci ha comprati per renderci liberi. Forse a questo punto qualcuno si chiede, ma queste affermazioni non sono in contrasto con le parole di un canto che dice «Ho dato la mia vita per te», dice Gesù, «tu cosa hai fatto per me?» Ebbene sì, hai ragione. Amica, amico, la parola che al verso 7 sta per redenzione è apolustrosis e significa che il Signore non ti chiederà mai che cosa hai fatto per Lui. E questa è la cosa più sorprendente della grazia. Quando Dio ti salva per grazia, non si è mai in debito con Lui. Ci compra per poi renderci liberi. E poi qualcun altro potrebbe replicare, ma non siamo tenuti a servirlo? Certo, è vero anche questo, ma su un'altra base, su un altro rapporto, vale a dire l'amore, la riconoscenza. Il Signore Gesù disse, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, verso 15. Non ha detto, siccome sto morendo per te, devi quindi osservare i miei comandamenti. Ha detto invece, se mi amate, oggi, se lo ami, egli vuole il tuo servizio. Se non lo ami, la cosa non ti riguarda. Si sente tanto parlare di impegno per Cristo, ma amica, amico, io e te abbiamo ben poco da impegnarci, dobbiamo solo rispondere al suo amore. Il che è diverso, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Molti anni fa ho sentito una storia che forse può non sembrare reale ai giorni nostri, ma io la racconto lo stesso perché illustra un'importante verità. Nell'America del Sud, quando esisteva ancora la schiavitù, era stata messa in vendita una bella ragazza. Un padrone molto crudele, un bruto, cominciò a fare delle offerte per lei. Tutte le volte che proponeva il suo prezzo, la ragazza si faceva piccola e un'espressione di paura compariva sul suo volto. Alla vendita era presente anche un proprietario terriero che era gentile con i suoi schiavi. Cominciò anche lui così a fare delle offerte per lei ed ebbe la meglio sull'altro. Pagò il prezzo per la ragazza e se ne andò. Lei lo seguiva, ma lui si girò e le disse, «Non hai capito, non ti ho comprato perché avevo bisogno di una schiava, ma solo per darti la libertà». La ragazza rimase lì, sbalordita, per un attimo. Poi cadde sulle ginocchia. «Perché fai così?» le chiese quell'uomo. Lei rispose, «Io ti servirò per tutta la vita». Ecco su quale base il Signore vuole che lo serviamo. Ti ha amato, ha pagato il tuo prezzo, ha dato se stesso e ha versato il suo sangue affinché tu potessi ricevere il perdono dei peccati. È tutto tuo se sei disposto ad andare a Lui e accettarlo come tuo Salvatore. E se qualcuno dice, ma io non lo amo, in questo caso, il Signore non ti chiede di servirlo. Però se sostieni di amarlo, il servizio è la conseguenza diretta, spontanea. È tutto qui. Non dimenticarlo mai. La tua redenzione e il tuo perdono sono secondo le ricchezze della sua grazia. A questo punto siamo pronti a considerare la seconda opera di Dio Figlio a favore della Chiesa. Cristo ha rivelato il mistero della sua volontà. Versetti dall'8 al 10 dal capitolo 1 di Efesini. Che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Ecco, esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, tanto quelle che sono sulla terra. Chiediamoci, che cos'è un mistero nella Scrittura? Non è un giallo o una storia misteriosa, non è una domanda del tipo «è stato il macellaio a commettere il crimine?» come può succedere nei racconti di Agatha Christie o di Sherlock Holmes. Assolutamente no. Quando nella Bibbia si parla di mistero, significa che il Signore sta rivelando qualcosa che fino a quel momento era stato tenuto nascosto, celato. Ci sono due elementi che compongono sempre un mistero del Nuovo Testamento. Primo, non può essere scoperto da agenzie investigative umane perché è sempre una rivelazione divina. Secondo, viene svelato al momento opportuno e quanto basta per stabilire il fatto senza che tutti i particolari vengano scoperti. Un commentario biblico elenca 11 misteri nel Nuovo Testamento. Li cito senza entrare nei particolari: i misteri relativi al Regno dei Cieli nel Vangelo di Matteo, poi tutta una serie nelle Epistole di Paolo, cioè il mistero della cecità di Israele in questa era, epoca, il mistero della trasformazione dei credenti che sono viventi alla fine del mondo, il mistero della Chiesa come un corpo composto da giudei e gentili, il mistero della Chiesa come sposa di Cristo, il mistero di Cristo che vive nel credente, il mistero di Dio, cioè Cristo, vale a dire la pienezza della Deità incarnata, nel quale sussiste tutta la sapienza divina per l'uomo, il mistero dei processi mediante i quali la somiglianza con Dio è stata ripristinata, il mistero della iniquità, infine il mistero delle sette stelle e il mistero di Babilonia, entrambi scritti in Apocalisse. E tuttavia, nonostante ci siano stati svelati tutti questi misteri, ci sono molte altre cose che il Signore non ci dà a conoscere. Tanti ci scrivono perché hanno domande da farci, alle quali non sanno dare una risposta, e noi cerchiamo di chiarire i loro dubbi, ma alcune sono domande delle quali nessuno su questa terra conosce le risposte. Un giorno Dio ce le rivelerà. Dunque, il mistero è qualcosa che fino a quel momento è stato tenuto nascosto e che Dio a un certo momento decide di svelare. Nei versetti che stiamo considerando c'è un meraviglioso mistero che non era stato svelato nell'Antico Testamento. Proverò a esporre in modo diverso i versetti 8 e 9 per allargare in qualche modo il loro significato. Che egli ha fatto riversare abbondantemente su di noi, avendoci fatto conoscere in ogni sapienza e intelligenza il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Vedete, è da notare che in ogni sapienza e intelligenza appartiene in realtà al versetto 9. Qual è il mistero della sua volontà? Prima di tutto, non è una cosa semplice, in quanto viene svelato in saggezza e intelligenza. Oggi tanti cercano di presentare ciò che essi definiscono il Vangelo semplice, e questo mi rallegra. Ringrazio anche il Signore che alcuni ci scrivono per dirci che riescono a comprendere meglio il Vangelo perché glielo rendiamo più semplice in un certo senso. Credo che questo sia il nostro compito. Viene detto: mettete i biscotti più in basso affinché i bambini possano prenderli. Dunque, c'è un Vangelo semplice, ma attenzione, esso comprende le profondità e la saggezza di Dio che io e te non possiamo facilmente sondare. In certi casi addirittura non ci riusciremo mai. Dobbiamo usare tutto il nostro acume per cercare di capire qualcosa dei grandi propositi di Dio, il piano di Dio. Il Signore vuole farcelo conoscere comunque perché ora questo mistero è stato svelato per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Molte Bibbie traducono dispensazione. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose. Dispensazione è un'altra parola simile a mistero. Spesso viene fraintesa e a molti non piace. Per questo alcuni insegnanti della Bibbia evitano di usarla, così come evitano le parole sangue, redenzione, croce. Paolo dice che la croce è un'offesa, ma questo non può impedirci di predicarla, di nominarla. La Bibbia parla della dispensazione e per cominciare diciamo che la dispensazione non è un periodo di tempo. Ecco in che cosa differisce dalla parola età o era. L'era della grazia, quello sì, è un periodo di tempo. Dispensazione è un termine completamente diverso che viene tradotto in vari modi. Può significare ordine o amministrazione. Una traslitterazione inglese è economia. Si tratta di un ordine o di un sistema che viene messo ad effetto, un modo di fare le cose. Per esempio, in alcune scuole le ragazze seguono un corso di economia domestica dove imparano a portare avanti la casa. Quando una donna ha la sua casa, può decidere di cucinare fagiolini una sera e arrosto la sera successiva. È lei che stabilisce l'ordine dei pasti. In un'altra casa, un'altra casalinga decide che quella sera non si mangia l'arrosto, ma il pesce. Lei governa le cose in un altro modo, ovviamente, e ha tutto il diritto di fare come vuole. Esiste anche l'economia politica. Molti ragazzi si inoltrano in questo campo per imparare a governare una nazione. L'Italia governa il paese in modo diverso dagli Stati Uniti. Ognuno ha il proprio sistema e non si può dire quale sia quello giusto. La Russia ha un sistema completamente diverso e noi non miglioreremmo il nostro se adottassimo quello. Esistono anche paesi con diversi modi di dirigere il traffico. Ad esempio in Inghilterra guidano a sinistra. Quando un nostro amico era laggiù si divertiva a prendere in giro l'autista. «Attento, c'è una macchina che viene verso di noi, contromano». «Niente paura», diceva l'autista. «Anch'io sono dalla parte sbagliata». In Inghilterra il lato giusto è quello sinistro. Questo crea non pochi problemi a un italiano che lì è in visita. Una dispensazione può risultare adatta o meno in un certo periodo, ma il suo significato riguarda il modo in cui Dio governa, in cui Dio fa le cose in un certo periodo. È evidente che la situazione di Adamo era diversa dalla mia o dalla tua. È facile capire che l'Eden non era come l'Italia e che Dio trattò con Adamo in un modo diverso da come fa con noi oggi. Per salvare la gente il Signore ha usato sempre un solo metodo, perché c'è un unico modo per essere salvati. L'approccio e l'uomo sotto il sistema, invece, sono stati diversi. Per esempio, Abele e Abramo offrirono un agnello a Dio. Anche i sacerdoti dell'Antico Testamento offrivano degli agnelli. Il Signore aveva detto che era la cosa giusta da fare. Ma voglio sperare che tu non abbia portato un agnellino in chiesa domenica scorsa. Non è questo il modo in cui il Signore vuole che ci avviciniamo a Lui oggi. Ci troviamo sotto un diverso sistema, quando i tempi fossero compiuti. Che cosa intende qui l'autore con questa espressione del versetto 10? Non posso addentrarmi nelle varie fasi, ma il Signore sta spingendo ogni cosa verso il tempo in cui Cristo regnerà su tutte le cose in cielo e sulla terra. Questa è la pienezza, il pleroma, il tempo in cui tutto sarà posto sotto la signoria di Gesù Cristo. Il pleroma è come un enorme ricettacolo in cui cadono i secoli e i millenni. Si muovono verso il tempo in cui ogni ginocchio dovrà piegarsi e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Questo è il mistero che ci è stato rivelato. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, tanto quelle che sono sulla terra. Così termina sempre il versetto 10. A proposito di Cristo, impariamo in Ebrei 2, al versetto 8, che Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. È evidente che non siamo ancora giunti a quel momento di pienezza. Oggi siamo sotto una dispensazione diversa, viviamo sotto un diverso sistema. Ma Dio ci ha rivelato qualcosa che avverrà in futuro e che non aveva svelato nel passato. Il cielo e la terra non sono in sintonia oggi. Noi suoniamo la nostra piccola melodia, suoniamo la nostra musica melodica o rock, che sia, ma verrà il giorno in cui il cielo e la terra saranno intonati e tutte le cose saranno riunite insieme in Cristo. Ora ci troviamo di fronte alla terza opera che compie Dio Figlio per la Chiesa. Cristo ci ricompensa con una eredità. Versetti 11 e 12. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Ecco un'altra verità stupenda. Il Signore ci dà una eredità, ci ricompensa per qualcosa che noi non abbiamo fatto. È il proposito globale, è il piano divino che i credenti abbiano una parte nella sua eredità. Essi erediteranno con Cristo semplicemente perché sono in Cristo. Paolo scrive in Romani 8 al verso 17 che se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Nessuno dunque si vanti degli uomini perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio, dice sempre Paolo ai Corinzi. Io, sinceramente, non riesco ad afferrare appieno il significato di questa bellissima dichiarazione del Signore, ma di sicuro mi fa sollevare dalla sedia, mi trasporta dritto in cielo. Vi rendete conto? Ogni cosa è mia. Cristo mi appartiene. Paolo mi appartiene. Perfino la morte può appartenermi. Tutto, tutto è mio. È mio perché il Signore me lo ha dato. Cristo è mio. Dio è mio. Che grande esperienza! Mi viene voglia di gridare dalla gioia. Dio ci ha predestinati, lo ha determinato. Ricorda che questo si riferisce ai credenti, perché il Signore non ha mai predestinato nessuno alla perdizione. Ci ha predestinati a ricevere una eredità. Se non lo avesse fatto, non ne avrei mai avuta una. È qualcosa che io non merito, è frutto della sua grazia. Questa è la volontà di Dio ed è l'unica base sulla quale avviene tutto questo. È buona, giusta ed è la migliore. Perché? Perché è Dio che l'ha concepita. Non potresti avere niente di meglio. Dunque, sono queste le tre cose meravigliose che Cristo ha fatto per noi. Ci ha redenti con il suo sangue, ci ha rivelato il mistero della sua volontà e ci ricompensa con una eredità. Non posso perdere. Egli ha pagato per la Chiesa e io gli appartengo perché lui ha pagato il prezzo. La Chiesa è molto importante per il Signore. I piccoli piani degli uomini qua giù non sono importanti. Noi crediamo che lo siano. Si porta in giro un progetto per il mondo, ma fra 100 anni gli uomini che l'hanno concepito non ci saranno neanche più. Saranno tutti andati. Invece i piani divini saranno portati a termine. Grazie a Dio per questo. Il versetto 12 è una delle dossologie, vale a dire un canto di lode, che troviamo in questa epistola. Noterai che l'Apostolo si ferma per cantare, dopo aver raccontato ciò che ha compiuto ogni persona della Trinità. Appena finito di parlare dell'opera del Figlio, poi scrive: «Per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo». Dio non esiste per soddisfare i capricci e i desideri del credente. È il credente che esiste per la sua gloria. Quando è al centro della volontà di Dio, vive una vita piena, soddisfacente, gioiosa. Diversamente ci sono guai in vista per te. Vivere nella volontà di Dio aggiunge alla vita uno scopo, un significato. Viviamo a lode della sua gloria. Per tutto il tempo infinito del futuro eterno, il Signore potrà indicarci e dire: «Guarda, non erano degni di essere salvati, ma li ho amati e li ho salvati». Questo è ciò che conferisce valore, dignità, scopo, gioia e gloria alla vita. Noi oggi siamo a lode della sua gloria e questo basta. Questa dossologia naturalmente guarda avanti alla venuta di Cristo, concerne l'opera dello Spirito Santo. Dio, Spirito Santo, infatti, protegge la Chiesa. E quando consideriamo l'opera dello Spirito, appunto, dello Spirito Santo, scopriamo che Egli ci rigenera, è un rifugio per noi e dona realtà alla nostra vita. Prendiamo in considerazione la rigenerazione. Bene, io mi fermerei qui e vi do appuntamento a lunedì prossimo alla stessa ora. Ciao!